Esodo 2 da 11 a 15, inizio dallo strafare. Lo strafare di Mosè, il fare qualcosa fondamentalmente in linea col proposito generale di Dio, ma Mosè ci mette del suo, rompe gli argini, va fuori dei confini e fa di testa sua. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli, ebrei come lui. Notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percuoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Mosè volse lo sguardo di qua, di là, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente Mosè uscì, vide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: perché colpisci, perché percuoti il tuo compagno? Quello rispose: chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse: certo, la cosa è nota. Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si fermò nel paese di Madian. Tanti anni dopo rincontreremo Mosè in quel deserto. Dio gli parla attraverso quel cespuglio, quel roveto, quel pruno che ardeva e non si consumava. Ti ricordi quel passaggio della storia? Ma viene molti anni dopo quella parte della storia. Dio che parla a Mosè e lo manda in Egitto, e ci andremo tra poco. Ma voglio farvi notare questo: lo strafare di Mosè, come un insegnante che assegna tre pagine da fare, un capitolo da studiare, e lo studente fa di più, si studia mezzo libro, magari in maniera superficiale, leggendo qua e là, leggendo di corsa. Ma l'insegnante dice: ma io ti avevo chiesto di prepararti su questa parte. Perché hai strafatto? Il capo, il responsabile, il dirigente, qualcuno ti assegna qualcosa e tu fai, cerchi di fare quella cosa, ma fai molto di più e ti perdi. E ti perdi, strafai. Non so se tu hai la tendenza naturale, forse più di altri, a strafare, ma Mosè ci sembra una persona così, un credente così. Allora, innanzitutto Dio non gli aveva ancora chiesto di liberare Israele dalle mani del faraone. Mosè precede Dio nei tempi. Non è il momento. Non è il tempo giusto. Ma poi noto il modo, la strategia di Mosè. Come fa Mosè? Come agisce? Fa fuori un egiziano, fa una buca, è come un bambino, pensando che nessuno l'abbia visto e quindi tutto risolto. Se nessuno ti ha visto, quando io guardo così alla vita, sono infantile. Se nessuno mi ha visto, quanti pensano di essere furbi, furbissimi? Nessuno se n'è accorto, nessuno l'ha visto, quindi non è successo niente. Non è così. Non è così. E Dio ci vuole fare riflettere anche su questo questa mattina. Dio ti ha visto, Dio mi vede sempre. Io non posso fare il furbo. Non siamo davvero furbi quando pensiamo di nascondere quelli che abbiamo fatto fuori, nascondere le prove dei nostri errori, dei nostri delitti o delle nostre piccole sciocchezze. Strafare. Mosè cerca di essere il liberatore degli ebrei in Egitto. Mosè cerca di essere quello che sarà prima del tempo e a modo suo, di testa sua. Mosè vuole essere il giustiziere, il sindacalista degli ebrei, il leader, quando il Signore invece ha un piano diverso per lui. Qual è il rapporto tra la volontà di Dio e la tua vita? Che rapporto hai con i piani di Dio, con i progetti di Dio? Stai cercando di fare come Mosè, forse? Strafacendo, superando i limiti, esagerando, eccedendo, un po' come i limiti di velocità. Il Signore non ti dice piantati qua. Il Signore non ti sta dicendo corri come un pazzo. Il Signore ti sta dicendo vai avanti, seguimi. E a volte noi superiamo i limiti di velocità stabiliti da Dio e corriamo, andiamo all'impazzata, fermati. E ti sta dicendo il Signore questa mattina, segui la mia volontà. Il Signore vuole che ascoltiamo la sua voce, che seguiamo le sue orme, che rispettiamo le sue strategie, i suoi piani. Vi ricordate Geremia, quel passo molto famoso? Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. C'è una traduzione della Bibbia che rende quella parte dei pensieri che Dio sta meditando per noi così. Io ho pensieri precisi per voi. Ringraziamo Dio per questo. Non corriamo troppo nelle vie di Dio. Non andiamo oltre il seminato, oltre il disegno di Dio. Ce ne troveremo bene. Poi c'è il rischio di non voler fare. E Mosè è così. Io sono Mosè tante volte. Tu? C'è il rischio di passare dallo strafare. Dal voler fare troppo esageratamente per Dio, a modo nostro, a modo mio, si passa da questo al non voler fare a volte, allo spirito rinunciatario, a chi getta la spugna, non ne vuole più sapere niente. Ma Mosè, ma ti rendi conto? Da che vuoi passare avanti, vuoi superare in curva il Signore? A che dici no, non se ne parla affatto. Signore, tu hai sbagliato indirizzo. Ci deve essere un errore, Signore, sicuramente tuo, modestamente. Vi ricordate quando tanti anni dopo, 40 anni dopo, Dio parla a Mosè per mandarlo in missione in Egitto? Stavolta era il momento giusto. E stavolta è il piano, è la strategia giusta, perché quella di Dio, Dio non sbaglia mai. Esagero? Non credo, Dio non sbaglia mai, Dio è perfetto, Dio è santo, è preciso, è ineguagliabile in tutto quello che fa, credilo con tutto il cuore. Quando Dio parla a Mosè tanto tempo dopo, chiamandolo a questo incarico veramente meraviglioso di andare a parlare da parte sua agli ebrei in Egitto per la loro liberazione, per il loro riscatto, Mosè a quel punto dice, primo, io non sono nessuno. Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Esodo 3:11. Non sono nessuno. Giustificazione, scusa, numero due. Obiezione numero due. Non sono preparato. Ti sto parlando di qualcosa di familiare, per caso? O non per caso? Non sono preparato. Mosè aggiunge, due. Quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono, ebbene, qual è il nome del Dio che ti ha parlato? Mosè dice, Signore, io cosa risponderò? Non ho un'adeguata formazione teologica, biblica, potrò avere risposte soddisfacenti da dare a chi mi chiederà qualcosa di più sulla mia chiamata. E sul nostro incontro, Signore. Obiezione numero tre. Non sono credibile. Mosè dice a Dio, 4:1 di Esodo, non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno il Signore non ti è apparso, non è vero. È tutto nella tua testa, Mosè. Mosè dice, Signore, ne sono sicuro. Gli ebrei mi diranno, lo dici tu che il Signore ti ha parlato. Come fai a dimostrarlo? Come tanti scettici ancora oggi. Lo dice la Bibbia, me lo stai dicendo tu. Vorrei crederci, ma me lo puoi dimostrare? È qualcosa di empirico? di dimostrabile, di tangibile, di visibile. Ora ricorda anche il trascorso di Mosè. Mosè tanti anni prima aveva fallito e spesso i nostri fallimenti ci inseguono e spesso ci ritrovano sempre. I nostri fallimenti, i nostri fantasmi, chiamiamoli così. Hai fallito in passato, in quel campo, in quell'area, e già rivivi il fallimento, e già dici a te stessa, dici a te stesso, fallirò ancora. Ma Dio non vuole che tu viva così, che questa sia la tua forma mentis, perché se hai fallito, il Signore può perdonarti. E se hai bruciato una prima possibilità, il Signore nella sua misericordia te ne potrà donare un'altra. Credi nella misericordia di Dio. Rifuggiati nel suo amore. Obiezione numero 4, non sono capace. Mosè dice a Dio, oh Signore, ahimè Signore, io non sono un oratore, Signore io non sono uno speaker, Signore io non sono una persona carismatica, non sono eloquente, non so come dire le cose. Non lo ero in passato, dice Mosè, e non lo sono, Signore, da quando tu mi hai parlato, perché io sono lento di parola e di lingua. Pare che Mosè fosse o potesse essere balbuziente o comunque non adatto a comunicare in pubblico. Voi sapete che sono un ex balbuziente, vero? Io non mi stanco mai di ricordarlo. Sono un ex balbuziente. Il Signore risponderà a Mosè, senti, ma chi ha fatto la bocca? Chi ti ha dato una lingua? Chi ha in mano ogni potere? Non sono forse io, dice il Signore a Mosè. Vai, vai, sopperirò io i tuoi limiti, sembra dire il Signore a Mosè. E il Signore lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a noi, a te che ascolti. Io sono il rabbocco. Quando una bottiglia si riempie fino a un certo punto, un recipiente, e serve un'altra quantità di acqua, di olio, di vino per riempire quella bottiglia fino all'orlo, quel recipiente. Il Signore è quello che ti manca. Il Signore è precisamente quello di cui noi abbiamo bisogno per fare ogni cosa, per essere credenti, credibili, per essere genitori, per essere buoni figli, per essere buoni studenti, buoni lavoratori, per essere all'altezza di ogni situazione. Dio è ciò di cui abbiamo bisogno. Per essere la moglie che Dio vuole che tu sia, Dio è la tua forza. Il marito che Dio vuole che tu sia, Dio è con te. E poi Mosè conclude, quinta ed ultima obiezione che accorpa, racchiude tutte le altre. Signore, un'ultima cosa, sembra dire Mosè, ti volevo dire che comunque non sono disponibile. Tremendo, tremendo. Mosè dice al Signore alla fine, ti prego Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Dopo che Mosè ha detto, non sono nessuno, non sono preparato, non sono credibile, non sono capace, non sono disponibile. Non voler fare. Qual è il rapporto con la volontà di Dio? Qual è il tuo rapporto con i progetti di Dio? Quando Dio ti dice qualcosa, tu che fai? Quando il Signore sembra che ti voglia affidare, assegnare un lavoro, tu come reagisci? Strafare, come Mosè all'inizio? Fare più di quello che ti viene chiesto nel momento sbagliato? Esagerare. Non voler fare, ti metti da parte, dici non è per me, non sono io la persona giusta, anche se Dio non sbaglia. E se tu pensi che tu non sei la persona giusta, due sono le cose, o Dio ha sbagliato, interlocutore, destinatario, o stai sbagliando tu. Credo la seconda. E poi mi piace la terza via, io spero e prego che ognuno di noi imbocchi la terza strada, la terza via rispetto ai piani di Dio oggi. Fare, fare la volontà di Dio. Gesù diceva e insegnava ai suoi discepoli a pregare che che la volontà di Dio venisse fatta sulla terra così come era fatta perfettamente nel cielo dagli angeli, è sottinteso. Fare la volontà di Dio. È bello conoscere la volontà di Dio, ma è bello conoscerla e farla e compierla. Che vale? Gesù diceva anche: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Meglio dire una volta in meno Signore e fare la volontà di Dio una volta in più, non pensate? Signore, Signore, riempirci la bocca di parole pie, piene di devozione, piene di rispetto per Dio, almeno esternamente, e poi non siamo disposti a fare la volontà di Dio. Quanti sono disposti? Non vi chiederò di alzare la mano, ma di elevare e alzare il cuore a Dio. Senza alzare la mano, perché è una questione estremamente personale, delicata, tua, mia. Quanti sono disposti a fare la volontà di Dio oggi? Che approccio hai, dicevo all'inizio, alla volontà di Dio, ai suoi piani, a quello che Dio sta permettendo nella tua vita? Fare la volontà di Dio. E finalmente leggiamo nella Bibbia a un certo punto che Mosè prende moglie e figli, li mette su un asino, la macchina di quei tempi, un'utilitaria di quei tempi, l'asino. Mosè prende moglie e figli, salgono in macchina, lasciatemi dire così, e va finalmente, mette il navigatore in posta, Egitto, e va dove Dio lo sta mandando. Mosè prende anche nella sua mano, lo mette nel bagagliaio, il bastone di Dio. Gloria al Signore, il bastone di Dio. Quel bastone ha veramente un valore particolare nella storia di Mosè. Il bastone di Mosè mi ha fatto sempre tanto riflettere. E quel bastone da pecoraio, il bastone che ha in mano Mosè. Cosa ha in mano? Un bastone. Quel bastone dice tutto. È un oggetto che racchiude la biografia di Mosè, l'animo di Mosè. Perché Mosè ha un bastone da pecoraio in mano? Perché tanti anni prima era scappato dall'Egitto, ricercato per omicidio. Perché Mosè ha quel bastone in mano? Perché è l'unica cosa che può fare, andare dietro alle pecore che neanche gli appartengono, appartengono al suocero, non ha niente, cresciuto a palazzo, tra ricchezze, sfarzo, la cultura più raffinata dell'epoca, in Egitto. Mosè adesso è lì, ha solo un bastone in mano. Mosè, che cosa ha in mano? Questo, Signore. E forse tu stai pensando, questo sono, Signore. Così mi sono ridotto, o ridotta. Questo sono, Signore, tu lo sai. Quel bastone, il bastone di Mosè, a un certo punto della storia biblica viene chiamato il bastone di Dio. Quello che sono, Signore, voglio metterlo nelle tue mani. Questo sono, Signore. Spero che anche tu lo dirai stamattina. Questa è la mia storia, Signore. Questa è la mia sofferenza. Queste sono le mie lacrime. Questa è la mia solitudine, Signore. Forse sei un Mosè stamattina. Metti la tua vita nelle mani del Signore. Fai quello che Dio ti sta dicendo di fare. Fai quello che la Bibbia ti dice di fare, ti ordina di fare. Qual è il tuo rapporto con la volontà di Dio? Forse conflittuale fino ad ora. Forse un rapporto pieno di alti e bassi. Forse il rapporto con la volontà di Dio nella tua vita è come quello che delinea un sismografo. No? Avete visto, no? La stampa dei sismografi, perlomeno in TV, in qualche foto. Forse è così il tuo rapporto con la volontà di Dio. Molto instabile, molto instabile. Oggi faccio qualcosa per Dio, domani strafaccio, faccio esageratamente di più, esco dai confini per cercare di fare quello che Dio mi sta chiedendo. Forse passa un altro giorno ancora e dici di no alla volontà del Signore. Fino a quando durerà tutto questo? Fai la volontà del Signore, perché la volontà di Dio è il meglio. Non che ti possa capitare, perché la volontà di Dio non capita. Il meglio che tu possa fare. Dio ha dei progetti ben precisi, preordinati per te, ma tu hai la scelta di fare o di non fare la volontà di Dio. Prendi esempio da Mosè. Ha strafatto, ha detto di non voler fare la volontà di Dio. Signore, manda qualcun altro, non sono io la persona giusta. Signore, non ci penso nemmeno di ritornare lì, da il posto da cui sono scappato, l'Egitto. E poi finalmente Mosè fa la volontà di Dio e farà la volontà di Dio per altri 40 anni. Altri 40 anni, la parte migliore della vita di Mosè. Fare la volontà di Dio sarà la parte più bella della tua vita. Sarà il periodo speso meglio nella tua vita. Fai la volontà di Dio, ti sta dicendo il Signore. Fai la mia volontà, fidati, fidati di me. Ci ha detto il Signore. Ci alziamo, preghiamo insieme. Signore, grazie per quello che ci hai detto. Grazie per il modo in cui ce lo hai detto, attraverso la tua parola. Ti prego, Signore, per chi ha un rapporto conflittuale con te, con la tua volontà, ti prego per chi, Signore, è in guerra con te, è lontana, lontano da te. Fa che oggi sia un giorno di riconciliazione, un ritorno a te, Signore, con tutto il cuore, senza riserve. Signore, ti prego per chi di noi ha strafatto rispetto ai tuoi piani, ai tuoi progetti, di chi ha esagerato. Ti prego per chi ha pensato di fare qualcosa per te, ma è andato fuori strada. Ti prego, Signore, per chi sta facendo la volontà di Dio, fa che continui a farla. Ti prego, Signore, per chi come Mosè sta dicendo no, Signore, non lo farò mai. Fa che cambi idea, come quella parabola che Gesù ha raccontato di quel figlio che inizialmente ha detto no, non ci andrò, non andrò a lavorare nella vigna, ma poi ha cambiato idea e ci è andato. Signore, fa che oggi tanti cambiano idea, cambiamo idea in merito ai tuoi progetti. Signore, aiutaci a fare la tua volontà. Tu farai l'impossibile, noi vogliamo fare il possibile per fare la tua volontà. Questo ti chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.